Mille cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando Mille cose da dire su Your Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi abbiamo con noi un graditissimo ospite, Nicola Nosengo. Ciao Nicola!
Ciao, buongiorno, ciao Milena, ciao Paolo e buongiorno a tutti.
Ben arrivato Nicola. Allora, Nicola si occupa di giornalismo scientifico e allora io chiedo subito, con uno sguardo anche interessato, che cos'è il giornalismo scientifico e a cosa serve?
Allora, sulla carta la risposta è semplicissima. Il giornalismo scientifico è giornalismo, quindi cronaca e commento, che si occupa di scienza e di scienziati, quindi di risultati della ricerca e di problemi della ricerca, dai suoi finanziamenti ai suoi successi fino alle sue malefatte. Allora, di fatto in realtà c'è una lunga diatriba su cosa debba essere il giornalismo scientifico, che si può riassumere con due slogan in due termini che si usano in particolare nel mondo anglosassone, cioè se i giornalisti scientifici debbano essere cheerleaders per la scienza o watchdog, ovvero contribuire a celebrare i successi della scienza ed esserne quasi dei tifosi e trasmettere a lettori e ascoltatori la meraviglia della scienza, o se debbano invece essere cani da guardia, cioè voci critiche che sorvegliano, come si fa in tanti altri campi, dalla politica alla giustizia, quello che accade nel mondo della scienza. Non è, diciamo, non faccio mistero di appartenere alla seconda scuola di pensiero, penso quindi che il giornalista scientifico debba essere soprattutto una persona che applica uno scrutinio critico a tutto quanto succede nel mondo della scienza.
Bene, io sono contenta che tu faccia parte della seconda categoria, che così anche da profana io preferisco, e già che ho preso parola ti presento. Nicola è, appunto, come avrete capito, un giornalista, è un comunicatore scientifico da oltre 20 anni, ha collaborato con la RAI per programmi di scienza e tecnologia, ha lavorato presso l'Agenzia Spaziale Italiana, per l'Istituto Italiano di Astrofisica, per il Politecnico Federale di Losanna e oggi è niente meno che Chief Editor della prestigiosa rivista Nature Italia. Quindi diciamo che ha voce in capitolo per parlare del nostro argomento di oggi. E io ti chiedo, come nasce un articolo o un servizio televisivo di giornalismo scientifico? Cioè, da dove si prendono le notizie, come si verificano, dove escono, eccetera?
Allora, beh, c'è un, diciamo, per quanto riguarda i risultati della scienza, c'è una filiera abbastanza consolidata. Diciamo che tradizionalmente le fonti sono le riviste scientifiche, quelle che pubblicano i risultati originali, quindi le ricerche sottoposte alla cosiddetta peer review, sono le riviste come appunto la stessa Nature, che ha sia una parte giornalistica, che è quella, diciamo, per cui ho lavorato e lavoro io, ma anche una parte di appunto pubblicazione di ricerca originale. E poi Science, Cell, PNAS, tutti i titoli, insomma, che chi lavora e pubblica scienza conosce. Queste riviste hanno un sistema ormai abbastanza consolidato per relazionarsi con i giornalisti, che è quello dell'embargo, cioè tipicamente gli articoli che stanno per uscire sulle riviste vengono messi a disposizione dei giornalisti che si sono registrati con un certo anticipo prima che effettivamente gli articoli escano. I giornalisti sostanzialmente giurano col sangue, a prezzo poi di perdere per sempre l'accesso a quelle risorse, di usare quell'accesso soltanto per avere un po' più tempo per prepararsi gli articoli o servizi televisivi o qualunque cosa sia, ma senza far uscire la notizia prima che il paper, come si dice, insomma l'articolo originale, esca sulla rivista. E quindi la tipica filiera è vedere l'anticipo di queste notizie, contattare alcuni altri ricercatori, altre proprie fonti, magari che non siano tra gli autori di quella ricerca, ma di cui comunque ci si fida per verificare che effettivamente sia solida, importante e quali siano le sue implicazioni, e poi uscire che può avvenire su riviste specializzate che si rivolgono a un pubblico che comunque si interessa di scienza. In Italia abbiamo le scienze, oppure in campo più tecnologico abbiamo Wired, abbiamo Focus, abbiamo alcune inserti di scienza, diciamo superstiti, nei grandi quotidiani, anche se pochi. Abbiamo anche appunto nel nostro piccolo Nature Italy, che è la rivista di cui mi occupo io, oppure quando le cose sono abbastanza di grande risonanza possono andare anche su i telegiornali e sui mezzi di comunicazione di massa, nonché sui social, come vediamo sempre di più. Chiudo questa parte dicendo che ultimamente si è aperta un'altra strada, che è con la grande diffusione dei cosiddetti preprint nel campo scientifico, cioè il fatto che i ricercatori stessi mettono fuori spesso i risultati delle loro ricerche prima ancora che siano stati sottoposti a peer review, prima ancora che vadano su una grande rivista, li mettono in questi repository da cui chiunque li può vedere. E questo, specialmente durante il Covid, è diventata anche una grande fonte di informazione per i giornalisti scientifici, che hanno imparato ad andare a pescare queste ricerche prima ancora che escano nei circuiti ufficiali, e questo ha, come si dice, grandi opportunità ma anche grandi rischi, perché si tratta appunto di ricerche che non sono ancora passate dalla revisione dei pari.
Bene, io a questo punto intervengo, e potrebbe essere considerato quasi un intervento brutale il mio, perché in qualche modo noi, dal punto di vista scientifico, troviamo che a volte le notizie scientifiche siano trattate o a livello di magia o a livello di comunque non è possibile, e quindi abbiamo delle difficoltà nel vedere certe cose divulgate. Ovviamente questo non si riferisce né a te né a Nature Italy, si riferisce alla divulgazione più ampia, perché tu hai citato delle riviste come Focus, per esempio, riviste quindi che le persone comprano, che hanno anche dei canali televisivi o delle edizioni divulgative di altri tipi di attività, che poi in alcuni casi, letti da uno sguardo scientifico, lasciano un po' titubanti, perché potrebbero non essere precise. C'è una cosa che mi è stata detta da un grande maestro del passato, che è: ricordati di rendere le cose semplici, ma di non semplificarle mai. Come la vedi questa?
Allora, questa è naturalmente una diatriba antichissima, antica quanto la comunicazione scientifica. Fammi solo fare avendo lavorato molto e avendo scritto molto anche per Focus, che è una rivista estremamente popolare, che ai tempi d'oro, quando ancora le riviste cartacee vendeva fino a 1 milione di copie delle edizioni estive, in particolare quelle più lette, perché lette in spiaggia. E proprio anche per la sua grande diffusione, devo dire che anche a fronte di riviste più blasonate, è sempre stata una di quelle che controlla con più accuratezza i fatti. Quindi, insomma, diciamo, in realtà è sempre stata una delle riviste con più fact-checking in Italia, anche a livello scientifico. Naturalmente è una rivista molto popolare, e come Focus ce ne sono altre, gli stessi discorsi si potrebbero fare anche per la comunicazione televisiva. Beh, è chiaro che lì c'è patto con il diavolo, quantomeno c'è un trade-off che è sempre all'opera, nel senso che per far arrivare contenuti complessi a un pubblico più ampio ci vuole un grado di semplificazione, che significa sempre camminare su una linea molto sottile e molto scivolosa tra appunto il semplificare troppo e il rimanere comunque accurati. Sicuramente, diciamo, direi due cose in risposta a questo commento. Uno, quello che il giornalismo fa quotidianamente è in ogni caso uno sforzo di collegare i risultati scientifici di evidenziare per quale motivo dovrebbero interessare al grande pubblico. E questo naturalmente non è sempre facile, può portare qua e là a distorsioni, ma è estremamente importante, ed è un presupposto per far interessare al grande pubblico alla scienza, che comunque è sicuramente un'esigenza che tanto i giornalisti quanto i ricercatori condividono. Un'altra cosa che devo dire è che, specialmente negli ultimi anni, con la crescita della consapevolezza dell'importanza della comunicazione anche nelle istituzioni accademiche, sono molti i casi in cui un po' di ipersemplificazione, un po' di hype, come si dice, un po' di esagerazione e qua e là anche proprio qualche svista tecnica si trova anche nella comunicazione istituzionale degli stessi enti di ricerca, delle stesse università, i cui comunicati stampa sono spesso non esenti di da errori che poi vengono, no, ricopiati, tramandati, certo, e ripetuti dal giornalismo, in particolare quello coi tempi più veloci, che non ha poi il tempo e il modo di andare a correggere.
Se posso dire, poi lascio la parola a Milena, che so che è una domanda per te, è un po' come se gli errori si riproducessero come i criceti, mentre le cose buone hanno la riproduzione degli elefanti. E poi lasciamo agli scienziati capire questa battuta.
Guarda Paolo, l'ho capita anch'io che scienziata non sono. Senti Nicola, invece prova a darci una misura della differenza tra giornalismo e divulgazione. Per noi italiani il divulgatore scientifico per eccellenza è stato Piero Angela e il suo Quark. Ma questo è il modello oppure ci sono anche altri modi di fare divulgazione scientifica?
Piero Angela rimane chiaramente un modello e un modello fondamentale per tanti motivi, dall'estremo rigore alla qualità dei prodotti che ha fatto, anche all'influenza culturale sinceramente senza pari in Italia, parliamoci chiaro, insomma nessun altro in Italia è riuscito a portare in modo così continuo e con tanto successo la scienza in prima serata in televisione, oltre a scrivere innumerevoli libri, eccetera. Quindi certo, Piero Angela rimane e rimarrà un grandissimo modello per chi è interessato a fare questo mestiere. Però Piero Angela è effettivamente un esempio eccelso di divulgazione scientifica che, come dice la parola stessa, si basa sull'idea di, vogliamo dire, di tradurre il linguaggio scientifico, quello più alto, quello meno accessibile, quello usato dagli scienziati nelle comunicazioni tra di loro, nei loro articoli, di tradurlo in un linguaggio che sia accessibile anche al grande pubblico che formazione scientifica non ha, e quindi appunto volgarizzare anche, come si può dire seguendo l'etimologia del termine. Il giornalismo scientifico, in particolare nella concezione un po' più anglosassone, perché in Italia c'è sempre stata una certa prevalenza dell'idea di divulgazione, nella tradizione anglosassone invece prevale un'idea di giornalismo scientifico che, come dicevo prima, è un giornalismo come tutti gli altri, cioè un giornalismo che non sposa a priori il punto di vista degli scienziati e non si pone come unico obiettivo quello di rendere i risultati scientifici comprensibili a tutti, ma applica uno scrutinio critico, innanzitutto non dando sempre per scontato che il vino dell'oste sia buono e che quindi se uno scienziato o una scienziata dice che il risultato del suo lavoro è estremamente affidabile ed estremamente importante per tutti, non dando per scontato che questo sia vero, ma anche nei casi più semplici andando a chiedere ad altri esperti e ad altri scienziati se sono d'accordo e se questo è vero. E poi in particolare concentrandosi sul racconto non solo dei risultati, non solo degli achievements della ricerca, ma di tutto quello che ci sta intorno e per esempio molto anche degli interessi economici che stanno attorno alla scienza, andando a raccontare se alcuni campi sono finanziati abbastanza, se alcuni sono finanziati troppo, se alcuni risultati sono gravati da conflitti di interesse e così via. E questa è una cosa che per esempio per scelta Piero Angela nel suo eccellente lavoro faceva poco, perché in quella concezione di servizio pubblico sulla scienza questo aveva meno posto, e che invece in particolare le più recenti generazioni di giornalisti scientifici fanno molto.
Eh sì, e credo che bisognerebbe farlo sempre, perché poi alla fine noi che dal mondo scientifico dipendiamo, perché io comunque ne faccio parte, e sappiamo benissimo che ci sono delle criticità nei finanziamenti e non solo. La divulgazione e comunque il saper comunicare la scienza credo che sia una parte che spesso manca agli scienziati. E io ti faccio una domanda che è un po' diversa da quella che c'eravamo, quindi io faccio un po' il monello oggi come conduttore, e ti faccio una domanda che non c'entra niente, ma che di fatto vedrai c'entra parecchio. Secondo te non potrebbe essere il caso che le nuove generazioni, io parlo di nuove generazioni perché le vecchie ormai sono cronicizzate nei loro meccanismi comunicativi, ma che le nuove generazioni facessero attenzione a come comunicano l'entusiasmo su alcuni risultati che poi spesso si rivelano essere delle grandi bolle che quando esplodono non lasciano nulla se non dei delusi? E quindi magari seguissero, grazie anche a persone come te, che hanno la capacità di fare questo tipo di lavoro al meglio, dei corsi di perfezionamento nella comunicazione dei loro risultati, nella comunicazione scientifica. E chiudo questa domanda con una cosa che tu sai benissimo. In tutti i progetti, soprattutto nei progetti internazionali ed europei, l'evalutazione è fatta su tre punti, e uno è l'eccellenza, uno è cosa pensi di fare e come ottenere i risultati, e il terzo punto, che è proprio la terza gamba che tiene su il tavolino, è la dissemination, che è la divulgazione. E purtroppo la dissemination dalla maggior parte degli scienziati è vista come quella cosa che sì, vabbè, faccio due articoli sulle riviste peer review, faccio un workshop e finita lì.
Allora, assolutamente sì, credo che sarebbe importante, credo che sia importante. In realtà succede sempre di più, probabilmente non ancora abbastanza, ma succede sempre di più. Io ho visto, allora partiamo dall'estero. All'estero, in alcuni paesi, Stati Uniti su tutti, ma anche Gran Bretagna, questo succede da molto tempo. E chi fa il mio lavoro era abituato a notare un grande scarto nella abitudine alla comunicazione tra i ricercatori americani, in particolare quando li si intervistava, e quelli italiani. Quelli americani in grande maggioranza avevano la sintesi di 200 caratteri del loro lavoro di ricerca o della loro pubblicazione pronta, avevano metafore pronte all'uso per raccontare magari gli aspetti più complicati dalla fisica e così via, in modo accessibile e digeribile dai giornalisti. Questo non avveniva tanto con le precedenti generazioni di scienziati italiani, adesso lo vedo capitare sempre più spesso coi più giovani. Le iniziative di cui parli, media training, come a volte si chiamano, fatte anche da giornalisti, anche a me è capitato di farlo, per insegnare agli scienziati come relazionarsi con i media, questi sono sempre più spesso organizzati anche da università e istituzioni italiane, magari non abbastanza, dovrebbe capitare più spesso, ma ci sono. E i progetti europei in particolare, come ricordavi proprio tu, hanno messo un grande accento su questo, e anche nella valutazione da parte della Commissione europea la parte di comunicazione è tenuta sempre in maggior peso. Quindi sì, secondo me è necessario, secondo me dovrebbe capitare di più, ma devo dire che negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, ho visto un cambiamento molto positivo, specie negli scienziati più giovani. È vero, e chiudo, che forse quella formazione dovrebbe comprendere un po' di più anche l'avvertenza di non esagerare con la comunicazione ogni tanto, e di non spingere un po' troppo sul pedale dell'hype la presentazione della propria ricerca, come a volte può succedere quando alcuni ricercatori, anche giovani, si fanno prendere la mano.
E sono stato gentile, non ho citato nessuna delle bolle, in modo che ciascuno possa metterci la sua.
Esatto.
Ascolta, Nicola, puoi spiegarci anche come è cambiato il giornalismo scientifico passando da carta, TV, web e adesso l'esplosione dei social? Perché immagino che l'impatto non sia semplicissimo da gestire, proprio anche a causa delle fake news che imperversano sul web.
Allora, il giornalismo scientifico è cambiato completamente, come è cambiato tutto, cioè come è cambiato tutto il panorama dei media e come è cambiata anche l'editoria scientifica d'altronde. Quindi, insomma, dal digitale in poi è cambiato tutto. Basti pensare appunto che quando io ho iniziato dominavano ancora carta e televisione, oggi insomma le vendite su carta sono in declino inarrestabile. Questo vuole anche dire che non c'è un modello di business altrettanto solido come c'era ai tempi della carta, e quindi che, come tutti i giornalismi, anche il giornalismo scientifico fa fatica a trovare fondi, a trovare modelli di business sostenibili. E questo, diciamo, è l'impatto economico. Quindi redazioni che si sono ridotte molte. Una volta i grandi quotidiani italiani, Repubblica, Corriere, Stampa, avevano tutti una redazione scientifica interna. Oggi molti di quei quotidiani si affidano interamente a freelance perché non riescono più a sostenere una redazione scientifica, a volte nemmeno un redattore scientifico di base. E poi naturalmente sono cambiati moltissimo i linguaggi, questo specialmente con i social, che hanno in positivo ampliato enormemente gli spazi. Appunto, tutti quei giornalisti scientifici, anche tutti quei divulgatori, per tenere tutti dentro la famiglia, anche chi fa la classica divulgazione, che non trovavano più spazi all'interno delle grandi testate o della televisione, che è molto avara di spazi per la scienza in Italia, molto molto avara, hanno iniziato a farsi i propri spazi. Ci sono bellissimi canali YouTube di divulgazione scientifica o profili Twitter, Facebook, Instagram su cui si possono seguire eccellenti giornalisti. Alcuni miei colleghi hanno fatto straordinario lavoro di giornalismo scientifico anche durante la pandemia. Voglio citare il primo nome che mi viene in mente, Roberta Villa, una collega bravissima che ha fatto straordinario lavoro, in particolare durante la pandemia, e continua a farlo sui social essenzialmente. Certo, i social hanno il problema di non avere editing, di non avere editor, quindi ci sono meno filtri e quindi l'annoso problema delle fake news di cui parliamo. Anche qui però vorrei rispondere in maniera un po' provocatoria, ma poi abbastanza fattuale, che se poi andiamo a vedere in concreto, buona parte delle fake news circolanti in campo scientifico, lo abbiamo visto anche durante la pandemia, alla fine molte venivano dal giornalismo ufficiale, dal giornalismo mainstream, da quotidiani o redazioni televisive che purtroppo fanno sempre meno fact-checking e fanno sempre più spesso giornalismo frettoloso, e abbiamo visto tantissimi casi in cui è stata la comunicazione sui social a correggere gli errori di grandi testate cartacee o televisive. Quindi nel complesso, diciamo, è un fenomeno ancora in grande evoluzione, che sta ancora cercando i suoi linguaggi e che naturalmente va molto monitorato. Il consiglio a tutti è, diciamo, di non informarsi mai da una sola fonte, che sia social, cartacea, televisiva, ma di cercare di consumarne il più possibile e confrontare e individuare dei soggetti più o meno tradizionali, più o meno social, di cui ci si fida. Però non direi a priori, appunto, che il problema delle fake news sia localizzato soltanto sui social e sulla rete, perché purtroppo è molto più diffuso.
Certo, io credo che allenare il dubbio, questo in ogni campo, non soltanto in quello scientifico, sia importante, e non fidarsi a prescindere da tutto, ma appunto cercare anche nel nostro piccolo, con i nostri strumenti, di verificare le fonti in base alla loro autorevolezza, ma non solo, diciamo, non fare gli struzzi, anche se, visto che parliamo di scienza, io ho scoperto che gli struzzi non mettono assolutamente la testa sotto la sabbia. Quindi anche questa è una fake news. Ma io direi che è un effetto ottico.
Prima di chiudere, direi che in effetti una cosa imparata dalla pandemia è quello che dicevo prima. cioè sono le bolle. Cioè, a un certo punto qualcuno si aggancia a un argomento che diventa popolare, non importa più. C'è una cosa che veniva detta, è che una bugia ripetuta mille volte diventa la verità, e questo fa parte delle fake news. Se io dico una cosa che piace di più, che risuona di più, non importa che sia vera, la sua autorevolezza, certo, diventa autoreferenziale. Questo è un grosso problema, e noi nel mondo scientifico che esercitiamo il dubbio come professione, perché la ricerca nasce dal fatto di avere un dubbio, che non abbiamo davvero scoperto tutto, che ci sono ancora delle cose da vedere, quando vediamo qualcuno troppo assertivo, automaticamente nasce in noi l'ipotesi che forse non è così convinto di quello che sta facendo.
Sì, che mi sembra un ottimo principio da applicare, insomma.
Bene, a questo punto ringraziamo il nostro ospite, che è stato veramente prezioso, che ha aperto molte finestre su quello che è il panorama della scienza e di come comunicarla. Ovviamente questa puntata potrebbe durare miliardi di volte, e penso che la ripeteremo affrontando magari dei problemi specifici e non rimanendo solo sul generale, ma dobbiamo chiudere. E quindi diciamo a tutti che avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e
Paolo Piccardo.
E siamo su Our Podcast, il podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova. Per scriverci, far domande o altro, Milena?
Devono scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Io ho il calo di zuccheri, Paolo, non so tu.
Allora, gli zuccheri sono dei carboidrati, che se vuoi ti faccio la formula. Ah no, scusa, non eravamo più nella comunicazione scientifica. Chiudiamo qua, grazie e arrivederci.
Grazie Nicola.
Grazie a voi, ciao.